0322 90 58 21. Un grazie di cuore per la vostra vicinanza e il vostro sostegno.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater auguriamo a tutti una buona serata. Trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
In questo inizio del mese di agosto, in questo mercoledì accalorato e caldo, dedicato appunto a San Giuseppe, come sempre, in quest'oasi di spiritualità ho la soddisfazione di porgere un cordiale, come sempre, un saluto affettuoso, di un ben trovati a tutte le ascoltatrici e anche agli ascoltatori di Radio Mater. Il saluto è per tutti, ovunque vi troviate, in casa, col caldo, chi è in macchina, chi è in viaggio, chi soggiorna nei luoghi di villeggiatura, ma un saluto doppiamente amichevole alle persone in difficoltà per tante ragioni, per la salute sia fisica che morale, per i disagi delle incomprensioni in famiglia, delle solitudini, una carezza poi affettuosa ai bambini e per tutti un incoraggiamento affinché il Dio della vita, per intercessione appunto di San Giuseppe, si possa donare la gioia di vivere e anche la forza di affrontare senza paura le difficoltà che incontriamo lungo il sentiero della nostra esistenza. Vogliamo, come sempre, iniziare la nostra trasmissione rivolgendo una preghiera a San Giuseppe con molta confidenza, con molta fiducia, affidandoci alle sue mani paterne, perché davvero possa intercedere da Dio quello di cui avevamo bisogno. In questa calura estiva, o carissimo San Giuseppe, idealmente ci mettiamo davanti a te per confidarti un sentimento di gioia, per l'impulso che ha indotto Papa Francesco ad indire un anno dedicato alla misericordia divina, per recuperare la nostra identità cristiana, la passione di Dio per la nostra realizzazione umana, perché divenga una sorgente della gioia per il nostro cordiale rapporto con Gesù, sempre più trasparente e limpido. Un rapporto che trova il suo modello nella tua stessa vita, San Giuseppe, che hai vissuto e goduto di una filiale confidenza con quel figlio che Dio ti aveva affidato da custodire nei primi anni della sua vita. Ora vorrei iniziare questo momento di preghiera e di riflessione, di dialogo sulla figura di San Giuseppe, citando una frase di Santa Teresa d'Avila, che fu una grande devota di San Giuseppe, e la Chiesa ce la indica come dottore, cioè maestra di vita spirituale, una strada sicura verso la santità della comunione totale con Dio. La frase è questa, apro virgolette, le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la commuovono fino alla tenerezza. E in altra parte della sua autobiografia, oltre a raccomandare la lettura di qualche buon libro per meglio raccogliersi in Dio, lei stessa diceva, per me bastava anche la vista dei campi, dell'acqua, dei fiori, cose che mi ricordavano il Creatore, mi scuotevano, mi raccoglievano e mi servivano da libro. Tutto questo mi pare che possa valere anche per noi oggi, leggere un buon libro e ammirare la natura come splendido mosaico della fantasia creatrice di Dio. L'altro giorno abbiamo festeggiato e ricordato Sant'Ignazio di Loyola, che era un guerriero, quindi un uomo abituato alle battaglie. Ebbene, dopo la sua conversione, egli scrive di commuoversi di fronte alla visione di un fiorellino di campo. Che cos'è di più semplice e di più umile di un fiorellino di campo? Ed egli, guardandolo, ammirandolo, si commuoveva. Allora davvero, questo commuoversi per lodare questa fantasia di Dio. E Papa Francesco ha scritto un'enciclica che dice proprio con un invito alla lode, laudato sì mio Signore, per tutte le cose belle che tu ci hai donato. Ma per tornare a noi, ricordiamo la citazione di Santa Teresa, le parole conducono ai fatti, ha detto, preparano l'anima e la rendono pronta e la commuovono sino alla tenerezza, e insiste su queste due parole, anima e tenerezza. L'anima, sappiamo che cos'è, è il patrimonio della nostra spiritualità, direi che è lo scrigno segreto e personale anche della nostra sensibilità religiosa, e la tenerezza è come una carezza affettuosa dell'agire della nostra vita con il nostro prossimo. La tenerezza, non dimentichiamo, non scordiamocelo mai, è una virtù dei forti, una virtù dei forti che si esprime con il sorriso sulle labbra, una energia materna nelle braccia, poderose, e la delicatezza del tratto che si esprime nei confronti del nostro prossimo. E per rendere la nostra anima pronta, attenta, disponibile all'azione della grazia di Dio, che è sempre tenerezza, abbiamo bisogno di parole efficaci, che sappiano entrare nel fortino della nostra vita. Troppe volte la nostra vita è chiusa, è inviolabile alle sollecitazioni esterne, è rifrattaria a lasciarsi impastare con la forza del lievito evangelico, in modo da far diventare la parola di Dio una pasta, un pane da condividere, un pane che possa sfamare. Noi guardiamo a San Giuseppe, che in fondo è per noi un libro vivente, nel quale vediamo praticate le stesse virtù che desideriamo sentir cantare nel cielo della nostra anima. Chissà quanti momenti San Giuseppe ha passato guardando Gesù, come un papà guarda il figlio, come una mamma guarda il suo bambino, la sua creatura. I suoi occhi e i suoi compagni di età nel gioco, il suo impegno ad apprendere le lezioni alla sinagoga, a pregare, la meticolosità e l'impegno anche del suo lavoro di carpentiere per rubare il mestiere al papà. In Gesù cuore, mente, mani esprimevano una costante armonia. Per questo appunto allora desidero ricordare un ammonimento di Papa Benedetto ai giovani, ma il consiglio era di ieri, ma vale anche per noi oggi, e diceva appunto Papa Benedetto: la preghiera come armonia della nostra facoltà intellettuali, fisiche e spirituali non distolgono dalla vita, ma aiutano ad essere veramente se stessi in ogni ambiente, fedeli alla voce di Dio che parla dentro la nostra coscienza. E ancora continuava Papa Benedetto: cari amici, la fede e la preghiera non risolvono i problemi, ma permettono, questo è importante, permettono di affrontarli con una luce e una forza nuova, in modo degno dell'uomo, anche in un modo più sereno ed efficace. E San Giuseppe è stato per Gesù un padre, un custode, ma anche direi un maestro e anche un discepolo. Ha trasmesso a Gesù le nobili qualità umane della sua persona e ha imparato da Gesù a respirare con il suo respiro umano il respiro di Dio, l'armonia delle qualità umane in sintonia con i desideri di Dio. Se guardiamo alla storia della Chiesa vedremo che è ricca di santi, di beati che hanno, partendo proprio da questo intenso e costante dialogo con Dio, sono stati illuminati dalla fede, hanno saputo trovare soluzioni creative, sempre nuove, per rispondere ai bisogni umani concreti in tutti i secoli della nostra storia. Hanno risposto per la salute fisica e morale, all'istruzione, al lavoro. La loro intraprendenza era illuminata dallo Spirito Santo e da un amore forte e generoso verso i fratelli, specialmente quelli più deboli e più svantaggiati. Domani ricorre il 37esimo, se non vado sbagliando, della morte di Papa, del Beato Paolo VI. Ora vorrei davvero, in questa prima chiusura di questo primo momento di riflessione, pregare con le parole che egli stesso aveva dettato per la preghiera a San Giuseppe. O San Giuseppe, patrono della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, traendo da lui la forza di vivere e faticare, tu che hai provato l'ansia del domani, l'insicurezza del futuro, l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro, tu che irradi oggi l'esempio della tua figura, umile davanti agli uomini, ma grandissimo davanti a Dio, guarda all'immensa famiglia che ti è stata affidata, benedici la Chiesa, le nostre famiglie, sospingi la Chiesa sempre più sulle vie della fedeltà evangelica, custodisci la pace nel mondo, quella pace che solo può garantire lo sviluppo dei popoli e il pieno compimento delle umane speranze, per il bene dell'umanità, per la missione della Chiesa, per la gloria della Trinità Santissima, noi ti preghiamo, San Giuseppe. Amen. E allora, prima della pausa musicale, vorrei ricordare una tradizione dell'Irlanda in cui si dice, in questa tradizione antica, si dice appunto che all'ospite pellegrino è offerto del pane, del vino per la sua sopravvivenza materiale e testuali parole, aperte virgolette, un angolo nascosto per ascoltare musica. La musica è un altro dono all'ospite perché possa alimentare lo spirito e la mente, e uno spazio solo per lui perché possa ritrovare se stesso, il suo mondo, i suoi affetti, la sua intimità. Ora la pausa musicale è uno stacco dalla parola che abbiamo ascoltato per avvertire nell'angolo segreto della nostra coscienza il passaggio di Gesù nella veste di un perenne pellegrino lungo il cammino della nostra vita. Ora, 2 o 3 minuti, ascoltiamo questo bel brano musicale che Alessandro ci metterà in onda. nella eco di questa bella musica, vogliamo dire che Papa Francesco, nella sua ultima enciclica Laudato Si, parla di una, tra virgolette, educazione alla spiritualità ecologica e afferma che è opportuno e necessario riorientare, riposizionare la propria rotta nel cammino della vita. L'umanità ha bisogno di cambiare, ha bisogno di una sosta di riflessione per riappropriarsi della coscienza di una origine comune, di una reciproca e mutua appartenenza, di un mondo condiviso da tutti. E questa consapevolezza, queste sono testuali parole di Papa Francesco, questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. Allora, chiuse virgolette della citazione dell'enciclica, questa sfida culturale ed educativa inizia con il camminare lunghi sentieri della nostra esistenza con gli occhi aperti alle meraviglie del mondo. È un impegno a non far calare sui nostri occhi anche l'abitudine alla bellezza. La bellezza, come il tramonto del sole, offre sempre meraviglie e stupori per dei colori sempre nuovi. Non ce n'è una che somiglia all'altra. La nostra vita dovrebbe essere davvero un costante esodo, cioè un cammino nello spettacolo del mondo in cui si alternano luce e tenebre, sorrisi e lacrime, gioia e tristezza, speranze e delusione, e in questo cammino comunque tutto diventa grazia, diventa benedizione, diventa un invito a riflettere sulla bellezza che ci circonda e sulla bellezza che abbiamo dentro di noi, che deve diventare concretezza nella nostra vita. In questa stagione di ferie, di viaggi, di passeggiate, mi piace riflettere in quest'osi, che è il nostro momento di preghiera, su un invito a camminare tra le meraviglie del creato. Nella religione ebraico-cristiana c'è una parola che ricorre spesso, l'abbiamo sentita miliardi di volte, è la parola esodo. Questo termine indica, come sappiamo, un cammino, un movimento, una ricerca. Sappiamo che in fondo la stessa nostra vita è un camminare nel tempo e in questo viaggio della vita non sempre ci sono delle strade pianeggianti, tanto è vero che c'è un salmo in cui si chiede come grazia da parte di Dio di poterci donare un cammino piano lungo il cammino della nostra vita. Molte volte sono salite, discese e poi sempre col fiato così ansimante camminiamo nel cammino della vita. Allora, in questa stagione però, ecco, vogliamo, accanto alle cronache della televisione che ci parlano dell'esodo, del caldo torrido come in questa giornata, in questi giorni, di strade tappezzate dalle macchine, sotto un cielo afoso, senza un alito di vento. E tutto questo movimento da che cosa nasce? Nasce dal desiderio, dalla voglia del nuovo, del diverso, alla ricerca di nuove emozioni che ci possano appunto rallegrare, suscitare e scovare dentro di noi delle esperienze belle. Le emozioni sono sempre comunque proporzionate alle attese della nostra anima. Se siamo in attesa di qualcosa, ecco allora che questo qualcosa come un'aurora sorge davanti ai nostri occhi. Se siamo apatici, senza passione, indifferenti a tutto, tutta la vita diventa triste, grigia, insulsa, non meritevole neanche di vivere. Allora, le vacanze non sono soltanto uno stimolo al movimento, una sospensione delle nostre fatiche quotidiane, nostra attività, ma vuole essere davvero un tuffo nel tempo libero, la ricerca di cieli diversi, di panorami colorati, incontri di nuove persone, ma anche un momento di ricarica delle nostre energie spirituali. Non dobbiamo tornare dalle ferie con la voglia di riposarsi ulteriormente per smaltire la fatica delle ferie. Questo vale per noi oggi. Ai tempi di Gesù e di San Giuseppe non si parlava di ferie, il calendario non le contemplava, ma nella primavera comunque Giuseppe e Maria si facevano pellegrini verso Gerusalemme allo scopo di ravvivare la comunione con Dio innanzitutto, condividere l'esperienza, la fraternità del popolo eletto che tutto si metteva in cammino per andare al Tempio di Gerusalemme e ricevere il popolo, il perdono delle loro fragilità, ma soprattutto ritemprare le motivazioni di una vita di fede che forse andavano logorandosi lungo il cammino dell'anno. E c'è una preghiera del pellegrino scritta da un mistico che è valida anche per ogni pellegrinaggio, anche per noi oggi, un pellegrinaggio che può essere sacro, un santuario, un pellegrinaggio lungo i lidi della nostra Italia, cioè un pellegrinaggio sognato, desiderato, per chi anche non può muoversi da casa, pensare, immaginare, fantasticare. Dice questa preghiera, apre le virgolette, sono venuto a prostrare la mia faccia nella polvere dei passi del mio amico, sono venuto ad implorare il perdono per ciò che ho commesso, sono venuto per mettermi al servizio nel tuo paradiso di rose, sono venuto per portare del fuoco con cui incenerire le mie spine, sono venuto per essere purificato dalla polvere di tutto il mio passato. La definizione del pellegrinaggio indica un andare finalizzato verso un luogo con uno scopo ben preciso, cioè un tempo stralciato dal nostro continuo camminare, dalle nostre azioni, tolto cioè da questa continuità del tessuto ordinario della nostra vita, la nostra abitazione, i nostri luoghi, il nostro paese, i rapporti con le persone, con i colleghi di lavoro, per connettersi maggiormente con la natura e quindi questa natura che diventa un libro in cui Dio parla e quindi riempire di dimensioni spirituali anche la nostra esistenza, motivare cioè con maggiore lucidità il senso del proprio esistere, il perché vivere. In fondo è chiedersi con fiducia, ma Dio cosa vuole da me? Perché ci sto a fare nella vita? Perché sono nato? Sono risposte eterne, ma ognuno deve dare, sono domande eterne, ma ognuno deve dare una risposta per ritrovare questa fiducia nella vita e la fiducia in Dio, perché la fiducia parte dal cuore. Chi ha paura non può trovare consolazione, ma chi ha avuto la gioia, la grazia, il dono di esperienze positive nella sua infanzia, con i genitori, con i parenti che erano degni di benevolenza, il dono della fiducia vive in casa e dentro la sua anima e quindi si guarda il mondo con un'apertura straordinaria, senza pregiudizi, ma sempre come davanti ad una novità. Allora chi ha imparato a godere la fiducia e a dare fiducia ha immagazzinato il coraggio nell'affrontare la vita, di affrontare con costanza, con fiducia, con speranza, perché Dio sta nella nostra parte e quindi non possiamo essere delusi, preoccupati in modo eccessivo. Il termine pellegrinaggio proviene dal latino peregrinus ed è composto da due parole, piccole parole, da ager e camminare. camminare per i campi, cioè camminare fuori dalla città, camminare fuori dal nostro modo abituale di vivere e di passare la giornata. Allora, davvero Gesù è questo divino pellegrino lungo la storia dell'umanità. Ha pellegrinato Gesù con Giuseppe e Maria nel periodo in cui ha abitato a Nazareth, ha camminato durante la sua vita pubblica, a Pasqua, dopo la resurrezione, e subito in cammino arriva nel Cenacolo, annuncia la pace e poi dopo è in cammino verso Emmaus con i discepoli di Emmaus. In quel tratto di pellegrinaggio Gesù ci lascia un metodo e uno stile nel camminare. I discepoli che trascinano le ombre pesanti di una delusione grande, avevano sperato in Gesù, ma le loro speranze erano in frantumi, le loro speranze erano andate svanite come la nebbia al sorgere del sole. Gesù allora ricompone quelle macerie e iniziando da Mosè e andando, passando attraverso i profeti, passando attraverso i salmi e arrivato sino a lui, a Gesù, quella carne divina che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. E Gesù ha accettato di essere pellegrino, non pellegrinaggio solitario, ma pellegrinaggio in compagnia, un cammino con una strada segnata da una presenza di solidarietà e di amore. E Papa Francesco ha tre preghiere all'interno della enciclica Laudato Si, mi Signore. E una di queste preghiere dice: o Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocerci e nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi occhi, risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri della terra. Insegna a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Allora sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Ora avremo uno stacco musicale e non penso che sia un breve stacco musicale che possa davvero aprire una finestra su questo divino e sul mistero. Tuttavia sono sicuro che illumina la mente e accarezza il cuore e dà un po' di energia, di freschezza all'intelligenza, perché non possiamo reggere a lungo alla riflessione, al sentire parlare, e qualche volta sono discorsi anche impegnativi e quindi la nostra intelligenza non regge e ha bisogno di un momento di sosta. E allora approfitto per ricordare di questa sosta di uno scrittore latino dei primi secoli, Cassiodoro, il quale parlava, ascoltiamo, di un castigo di Dio dicendo, apre virgolette, se noi commettiamo ingiustizia, Dio ci lascerà senza musica. Cassiodoro non aveva ascoltato certamente il trionfo del rumore, del frastuono, del brutto urlare della musica dei nostri tempi, del vociare della gente, ma ha ascoltato armonie e noi ascoltiamo questa armonia con questo brano musicale che Alessandro ci mette in onda. Thank you. affollati da questa armonia musicale, ecco, vogliamo immergersi dentro questa realtà con un'espressione che mi ha colpito, che ha usato il Papa Francesco in questi ultimi tempi, di non rimanere caduti, cioè di quando si giampa, si cade, non restare fermi, sdraiati per terra, ma di rialzarsi, avere il coraggio, cioè di non fermarsi e di riprendere il nostro cammino. E questo l'ha detto in occasione del Giubileo della Misericordia, che dall'8 dicembre prossimo la Chiesa Cattolica si mette appunto in cammino verso questo grande pellegrinaggio per questo Giubileo della Misericordia, cioè la zavorra del peccato che pesa sulle nostre spalle. Ecco, Dio ci invita a liberarsene e a non disperare del suo perdono. Lui illumina il nostro futuro con la luce misericordiosa del suo perdono. Nessuno mai si è avvicinato a Gesù con un cuore sincero senza ricevere una parola di perdono, una carezza di conforto e di misericordia. Tutti sono ripartiti da Gesù con un canto nuovo da cantare nel loro cuore. E l'ostacolo che molte volte impedisce a Dio di perdonarci è il nostro orgoglio, la presunzione di non aver bisogno di nessuno, anzi di avvertire la presenza di Dio come un impedimento a realizzare la propria esistenza. Nel rapporto con il prossimo, infatti, è collocata la dogana, la frontiera dove si può verificare l'autenticità del nostro rapporto con Dio. Nella prima lettera di San Giovanni Apostolo si legge, apro virgolette, carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio, e chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E a questo proposito vorrei ricordare un apologo, una parabola, un racconto immaginario, però scritto da uno scrittore argentino, Jorge Luis Borges, che è stato premio Nobel per la letteratura. Jorge Borges e Papa Bergoglio, quando era cardinale a Buenos Aires, si erano conosciuti. E in questo racconto di Borges si parla di Abele e Caino e trasforma la colpa dell'uccisione del fratello in un perdono. E allora racconta Borges: Caino e Abele si incontrarono nel tempo eterno di Dio, camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano perché erano ambedue molto alti di statura. Tacevano come fa la gente stanca quando il sole declina dopo una giornata di fatica. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto un nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno di una ferita sulla fronte, una ferita di pietra, e lasciando cadere il pane che stava portando alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il delitto. Abele però disse: tu mi hai ucciso o io ho ucciso te? Non ricordo più, siamo qui insieme come prima. Allora Caino replicò: ora so che tu mi hai perdonato davvero, perché dimenticare è perdonare. Solo con il perdono tutto ricomincia da capo di nuovo. E questa consapevolezza di essere stati amati da Dio dall'eternità ci invita a non fermarsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando siamo dinanzi ad una persona. Siamo chiamati a guardare oltre, a puntare il cuore per vedere di quanta generosità ognuno è capace. Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Papa Francesco ci dice, ci ricorda, apro virgolette, tutti conoscono la strada per accedervi, e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Lo ricordavo anche oggi nel discorso all'udienza del mercoledì, riguardando appunto i divorziati. Nessuno è scomunicato, nessuno, la Chiesa non rifiuta nessuno. Le sue porte, continua la citazione di Papa Francesco, le sue porte, le porte della Chiesa, permangono spalancate, perché quanti sono toccati dalla grazia possono trovare la certezza del perdono. Più grande il peccato e maggiore deve essere l'amore che la Chiesa esprime verso coloro che si convertono. Con quanto amore ci guarda Gesù, con quanto amore guarisce il nostro cuore di peccatori, mai si spaventa dei nostri peccati. Pensiamo al figlio prodigo, che quando decide di tornare dal padre pensa di fargli un discorso, e lo accenna questo discorso, ma il padre non lo lascia neanche parlare, lo abbraccia. Così Gesù con noi: padre, ho tanti peccati, ma lui sarà contento se tu vai, ti abbraccerà con tutto l'amore e non avere paura. Chiuso le virgolette del discorso del Papa. E quando Gesù ha raccontato la parabola del figlio del prodigo, il dissipatore che ha scialacquato tutti i suoi averi, i suoi beni, aveva nella mente certamente la vita degli abitanti del suo paese, Nazareth, ma anche e soprattutto ha avuto nel cuore la bontà di Giuseppe, la dimensione del padre, il quale certamente nella sua vita che ha eseguito dei lavori per le persone avrà aspettato invano che lo si pagasse, avrà subito qualche invidia dai suoi compaesani per la paura del suo figliolo Gesù, e la nobiltà d'animo di Gesù cresceva in sintonia con la vita di Giuseppe, e la solidale umanità di Giuseppe aveva una gioiosa eco in quella di Gesù, crescevano insieme. Dio aveva già tracciato questo sentiero ai nostri progenitori, già nel paradiso terrestre. Possiamo dire che la colpa più grave di Adamo allora non è stata il mangiare il frutto proibito, ma di nascondersi da Dio dopo avere trasgredito il comandamento, dopo aver mangiato appunto il frutto proibito. Dove sei? Dove sei, uomo? Disse Dio. È il primo interrogativo che si incontra nella Bibbia. È questa domanda: dove sei Adamo? Dove sei Eva? Il problema quindi delle nostre fragilità sta alle radici, all'inizio. L'uomo non vuole riconoscere i propri errori, per questo l'uomo si nasconde, fugge, ha sempre un alibi da portare. È stata lei, è stato lui, è stato il serpente. Ieri come oggi Dio sempre ci cerca ed è sempre meno distante di quanto noi crediamo dalla nostra vita. Quando lo cerchiamo, la distanza tra noi e lui è già sgretolata, non c'è più, è cancellata. Allora entriamo in questo oceano della misericordia con questa preghiera suggerita sempre nella lettera enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, mio Signore. E questa preghiera dice: Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te, è il libro della vita. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che tu hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo, come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato della indifferenza, amino il bene comune, promuovono i deboli, abbiano cura di questo mondo che abitano. I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi con il tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno, un regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato sì, mio Signore. Amen. E ora uno stacco musicale. Allora, in questo centenario della nascita di Dante Alighieri, il 700° anniversario, diamo a questo momento di musica una citazione poetica colta appunto dalla Divina Commedia, là dove si dice che la musica, come l'arte, a Dio è quasi nepote, è parente di Dio, è un'emanazione da Dio stesso, e di quest'arte e di questa bellezza armoniosa vorrei citare un testimone che ha scritto: credo che se mai abbia comunicato con Dio, con le forze misteriose che governano noi e le cose, l'incontro sia avvenuto attraverso la musica. Io seguivo i suoni con lo stesso fervore con cui mia moglie pregava. Ora facciamo davvero della musica una preghiera di lode a Dio per le meraviglie del creato, e lasciamo questo stacco musicale che ci accompagni per far riflettere e far riemergere cose belle che Dio ha messo dentro al nostro cuore e che queste parole con un soffio di vento hanno tolto la cenere e hanno fatto brillare la brace.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Vi ricordo, guida la conversazione padre Mario Carrera. Apriamo adesso le nostre linee telefoniche. Se volete porre delle domande o fare delle vostre considerazioni, il numero è 031 64 6000. Accogliamo anche i vostri sms al 331 7914 523 o la nostra mail diretta @radiomater.org. Thank you.
note del dolce sentire, come nasce davvero armonioso dentro di noi lo Spirito di Dio. A questo punto della nostra riflessione, ecco, vorrei dare un titolo, e potrebbe essere questo: la parola di San Giuseppe è il suo silenzio. Qualche volta qualcuno mi chiede, ma come va a parlare di San Giuseppe per tanto tempo, così a lungo? Ma io penso che tutti i libri sono stati scritti di teologia, sono contenuti, cioè sono lo sviluppo del credo, è una paginetta il credo, e hanno scritto libri che riempiono le biblioteche. Allora forse bisogna avere la capacità, la forza e la voglia di essere dei minatori che vanno a cercare queste pepite d'oro che sono dentro nel silenzio, che è un silenzio comunque che parla. Allora questa parola che si fa appunto silenzio, e se ci pensiamo bene, quante mutazioni di messaggi ha anche il nostro silenzio nei confronti degli altri nella vita di ogni giorno, quanti messaggi riusciamo a far percepire senza neanche dire una parola, con il nostro silenzio. Possiamo dire che il silenzio parla con l'azione. Allora, oltre al sì della proposta dell'angelo a Nazareth, alla Vergine Santa, di cui oggi festeggiamo qui a Roma Santa Maria Maggiore, il primo santuario dedicato alla Madre di Dio, Maria, nel giorno dell'Annunciazione ci fu soltanto una sillaba, un sì, una proposta straordinaria da parte dell'angelo, ma un sì di Maria. E poi negli Evangeli troviamo appunto la Madonna che ha parlato tre volte, oltre al sì di Nazareth, che è stato, dicevo, questo monosillabo, questo soffio di parola che ha rivoluzionato il mondo. Un sì, una parola di adesione che ha cambiato non soltanto la vita di Maria e di Giuseppe, ma l'intera umanità. E Giuseppe per quattro volte è citato nei Vangeli con dei messaggi che Dio gli fa arrivare, e subito la risposta di Giuseppe è l'azione, la sua obbedienza fiduciosa, che si fa concretezza, che si fa movimento, che si fa vita. Non discute, per esempio, sulla fatica, sul disagio, sugli interrogativi di un viaggio, per esempio, quando la fuga in Egitto, in un deserto che lui non conosceva, sulla permanenza in un paese che appunto di cui non sapeva la lingua, non parla del disagio di persone povere che quindi erano pellegrini senza lavoro in una nazione che in fondo era straniera. E la testimonianza del suo agire si fa davvero maestra di vita. Anche in questo caso, dice il Salmo 118-119, la tua parola mi fa vivere, la tua parola mi fa vivere. Davvero, dentro questo respiro, questo alito divino che penetra dentro di noi e ci permette di sentire questo respiro divino dentro al nostro respiro, ai nostri progetti. Vivere non è certamente un vegetare come una pianta, il vivere non è soltanto un respirare, un mangiare, un procreare come fanno gli animali. Il vivere è respirare un'atmosfera che riesce a dare significato ai nostri desideri, alle nostre aspirazioni, alle sete di immortalità che gridano nella coscienza e nell'amore che canta dentro alla nostra vita. Allora, non trovare il senso del vivere vuol dire entrare dentro ad una malattia. Le depressioni di oggi soffrono, di cui soffrono appunto tante persone, hanno origini da una piattaforma liquida, instabile, su cui si vuole costruire la propria esistenza. Ricordiamo la pagina evangelica in cui appunto Gesù parla di una casa costruita non sulla sabbia ma sulla roccia, perché appunto la roccia bisogna cercarla, bisogna scavare, bisogna penetrare il terreno, bisogna trovare appunto in profondità questa roccia che ci dà garanzia, che ci dà sicurezza. E oggi viviamo su questa piattaforma liquida in cui non siamo palafitte, ma questo magma che è instabile, che non ci permette di vedere un orizzonte ben preciso. Viviamo cioè in una società in costante cura, cioè sotto una terapia farmacologica con degli antidepressivi per farci riuscire a campare, e in questo creato anche l'uomo e la donna hanno bisogno di cure se non trovano questa radice solida su cui far fiorire la propria esistenza. E anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite in questi giorni ha accolto la preoccupazione di Papa Francesco sulla cura del mondo. I responsabili della questione del creato, i governanti, stanno distaccando finalmente gli occhi dai tabulati della finanza per ascoltare un grido dal futuro. Si sta prendendo coscienza che ognuno di noi in fondo è custode del proprio fratello. Il presidente della più grande potenza della terra, Obama, citando il Papa proprio l'altro ieri, ha alzato la voce e ha detto che, apro virgolette, non c'è niente che minacci la nostra sicurezza, il nostro futuro e quello delle nuove generazioni più dei cambiamenti climatici. E poi ha continuato, siamo la prima generazione a sentire l'impatto con il cambiamento climatico, ed è l'ultima generazione che può fare qualcosa per salvare il mondo. Allora siamo impegnati a sradicare la povertà, a dare sicurezza alimentare per non inquinare il nostro organismo. Siamo chiamati ad educarci alla qualità della vita, all'accesso dall'acqua, all'occupazione, e perché soltanto questo essere all'interno della vita come persone valide, progettuali, che hanno una creatività, riescono appunto a dare al nostro futuro una consistenza. Allora sulla scia dell'invito appunto del Papa a aver cura del creato e a scoprire le sue melodie, vorrei offrire una scintilla di spiritualità al nostro impegno quotidiano, sia nel pregare per questi motivi di preoccupazione, sia nello stimolarci a vivere un senso di responsabilità questa delicata stagione del nostro pianeta Terra. Quel pianeta che Dio ha voluto che fosse abitato per alcuni anni da suo figlio venuto in mezzo a noi ad imparare il mistero del vivere. Quel pianeta Terra che, come dice San Paolo, geme nelle doglie del parto in attesa di liberazione. San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, già avvertiva allora di essere partecipe come Chiesa di un gemito comune, universale della creazione intera. Sappiamo, apre virgolette, infatti, che tutta la creazione geme insieme le doglie del parto, soffre cioè questa realtà fino al momento presente, nell'attesa di far parte di un mondo migliore. Che San Paolo voleva intendere che il cambiamento avverrà nell'uomo, il mondo si salverà se l'uomo riesce a salvare se stesso. Questo mondo migliore davvero è da costruire, ma Paolo intendeva dire che il cambiamento, dicevo, avverrà nell'uomo, e allora anche il cosmo avrà questa armonia. Migliorare l'uomo e far rinascere il cosmo nell'armonia. Nel sottolineare questa atmosfera di armonia vorrei rilevare questa affinità, ecco, che abbiamo nei confronti di tutti i popoli della terra, cioè di riuscire a sconfiggere il male che c'è e che vorrebbe trascinarci dentro questo baratro, portando anche dentro gli innocenti. Ora, visto che siamo al termine di questo nostro incontro, questa oasi di spiritualità, ecco, vorrei chiudere con una preghiera ancora che Papa Francesco ha messo nella sua enciclica Laudato Si, Signore, e chiude così: ti lodiamo, Padre, per tutte le tue creature che sono uscite dalla tua mano potente, sono tue e sono colme della tua presenza, della tua tenerezza. Laudato sì. Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose, hai preso forma nel seno del materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, hai guardato questo mondo con occhi umani, oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. Laudato sì. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l'amore del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato sì, oh mio Signore. Ora su tutti voi che avete partecipato a questo momento di spiritualità, immergendosi dentro la bellezza del mondo e assumendo le nostre responsabilità, ecco, scenda per intenzione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe sulle vostre famiglie, sui vostri propositi, sui vostri desideri, sulle vostre lacrime anche, sul vostro futuro, la benedizione onnipotente del Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E auguri una buona serata a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la trasmissione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 2 settembre, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.